La mattanza di Favignana è uno spettacolo crudele e violento. Una tradizione lunga secoli, che arriva da un mondo antico. È così che per centinaia di anni si sono pescati i tonni. I primi a praticarla sono stati gli arabi. Poi è diventato il simbolo di Favignana, un'isola a forma di farfalla a pochi chilometri da Trapani. Per la mattanza ci vuole pazienza, perché è un rito in cui si deve fare soprattutto una cosa: aspettare. Si comincia calando in mare quasi 360.000 metri quadri di reti, fissandoli al fondale con ancore e blocchi di tufo. L'obiettivo è costruire una serie di camere, dei recinti in cui intrappolare i tonni rossi. Nuotano e scivolano tra questi corridoi fino ad arrivare al centro del labirinto, in quella che chiamano Camera della Morte. È l'unica ad avere una rete anche sul fondo, e quando i tonni ci si radunano, uno strano canto comincia a suonare. La chiamano Ashaloma ed è un motivo antico, un inno che dà il ritmo al massacro. Mentre cantano, i pescatori cominciano a tirare le reti, eseguendo gli ordini del loro capo, il Rais. Caricano gli arpioni e li affondano nella carne degli animali. Feriti a morte e trascinati a braccia su piccole barche. Sono pesci enormi, pesano anche 3 o 4 quintali. Quando tutto finisce, il mare ha cambiato colore. Ora è una poltiglia rosso scuro. E per andare alla mattanza di Favignana, che il 23 maggio del 1992, Giovanni Falcone atterra all'aeroporto di Palermo. Quel giorno è un sabato. Ad attendere il giudice, come ogni volta che torna da Roma, ci sono gli uomini della sua scorta. Alcuni sono molto giovani, come Angelo Corbo, un poliziotto che all'epoca non aveva ancora compiuto 27 anni.
Io ricordo perfettamente quel 23 maggio, la mattina successiva, la domenica, ci siamo dovuti alzare presto per accompagnare Falcone a Favignana. Era stata invitata ad assistere alla mattanza dei tonni, poi chiaramente l'abbiamo vista in anticipo. Non l'abbiamo vista la domenica 24 di maggio, ma l'abbiamo vista sulla nostra pelle, diventando noi tonni, il 23 maggio.
Io sono Giuseppe Pipitone e questo è Mattanza, le stragi del 92 come non ve le hanno mai raccontate. Un podcast prodotto dal Fatto Quotidiano. Siamo nel maggio del 1992. Il campionato di Serie A sta per concludersi, ma lo scudetto è già stato assegnato. A vincerlo è il Milan di Silvio Berlusconi, un imprenditore che conoscono tutti perché possiede la Fininvest, un gruppo che fa concorrenza alla TV di Stato. Addirittura, in quel periodo, uno dei programmi di punta di quelle reti ha un nome che pare una provocazione. Si chiama Non è la Rai. In quegli stessi giorni di maggio, il mondo per la prima volta comincia a preoccuparsi del clima. L'ONU si siede a discutere del surriscaldamento globale e della riduzione dei gas serra.
I am afraid to go out in the sun now because of the holes in our ozone.
E intanto, nel cuore dell'Europa, c'è la guerra, con la vecchia Jugoslavia che sta finendo a pezzi. È passato più di un anno da quando il giudice Falcone ha lasciato Palermo per andare a lavorare a Roma. E ormai in Sicilia ci torna al massimo nei fine settimana. Se si è trasferito nella capitale è perché a invitarlo è stato il socialista Claudio Martelli, che in quel momento è il ministro della giustizia del governo Andreotti. Martelli gli ha offerto un posto di rilievo in via Renula, la direzione generale degli affari penali. Se la procura di Palermo era una trincea, Falcone ora si è trasferito nella stanza dei bottoni. Per la prima volta si ritrova ad avere una sponda politica e la libertà di mettere mano all'intera legislazione antimafia. Del resto lo aveva detto a sua sorella Maria. A Roma avrebbe realizzato tutto quello che a Palermo non gli lasciavano più fare.
Giovanni è ricordato sempre come il magistrato antimafia che ha lottato, il maxi processo, ma non hanno capito il lavoro che Giovanni compie a Roma.
Per prima cosa Falcone teorizza il regime di carcere duro per i detenuti mafiosi, cioè quello che diventerà il 41 bis. Lo chiamano anche carcere impermeabile perché isola completamente i detenuti. Senza quella legge, infatti, i boss continuavano a dare ordini, a gestire i clan, persino a organizzare omicidi pure quando erano in prigione. Il 41 bis, invece, taglia tutti i canali di comunicazione che i mafiosi hanno verso l'esterno. Sempre da un'intuizione di Falcone, nasce anche l'ergastolo ostativo. Prevede che i condannati per reati di mafia non possano accedere alla libertà vigilata se prima non collaborano con la magistratura. È un doppio colpo mortale per Cosa Nostra. Decine e decine di mafiosi incarcerati capiscono che stare muti non conviene più, che è meglio fare come Buscetta, pentirsi, saltare il fosso e diventare collaboratori di giustizia. Poi Falcone inventa la DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, una sorta di FBI italiana. Un organismo capace di collegare tutte le indagini, evitando così inutili scontri tra polizia, finanza e carabinieri. Ma non solo. Falcone ha in testa anche un'altra idea. Vuole riproporre su scala nazionale quello che era stato il pool di Palermo. Un gruppo di magistrati scelti, una squadra messa a indagare sulle mafie di tutto il paese. Cosa Nostra, la Camorra, l'Andrangheta. Si chiamerà Direzione Nazionale Antimafia, ma per tutti è la Super Procura.
Direzione Nazionale Antimafia, che doveva rappresentare per Giovanni la possibilità di sconfiggere definitivamente la mafia, cioè la possibilità di avere una visione generale di tutti quei processi che venivano effettuati in parti diverse e che potevano essere fondamentali nel capirle nel loro complesso. Diceva sempre: io lavoro e non so niente del magistrato della porta accanto che mi potrebbe dare delle notizie fondamentali per la risoluzione del mio caso.
Falcone aveva lasciato Palermo perché in Sicilia per lui l'aria si era fatta irrespirabile. Ma anche ora che lavora al ministero, la situazione non è poi molto cambiata. Anzi, adesso contro il giudice si apre un altro fronte. A spiegarci quale è Peter Gomez.
Falcone fu attaccato durante tutta la sua attività. Inizialmente veniva attaccato perché veniva considerato un giudice che parlava troppo. Ripetevano le cose che leggiamo oggi: i giudici parlano solo attraverso le sentenze. Poi a un certo punto Falcone è costretto dai suoi colleghi magistrati ad abbandonare Palermo. A quel punto tutta la sinistra, quella vicina al Partito Comunista, incomincia ad attaccarlo. Dice che sostanzialmente si è venduto. Dicevano che era passato con i socialisti. A Roma lui si occupava indirettamente anche dell'inchiesta Mani Pulite, perché le rogatorie passavano sul suo tavolo. Dopo la morte di Falcone, una delle sue più care amiche, la persona che aveva lavorato con lui in tante inchieste riguardante la mafia a Milano, Ilda Boccassini, è quasi in lacrime e accusa il pool di Mani Pulite. Dice: Falcone mi diceva, ma come, non si fidano di me? Mi mandano le rogatorie incomplete.
Falcone ha ragione. Non sono solo i politici ad attaccarlo, ma pure i suoi colleghi magistrati. Lo accusano di essere assetato di potere, di volere creare un ufficio a sua immagine e somiglianza. Quella super procura che per Falcone serviva a fare la rivoluzione contro Cosa Nostra, per gli altri giudici è una nuova cupola mafiosa di cui non c'è certo bisogno. L'Associazione Nazionale Magistrati, cioè il sindacato delle toghe, arriva anche a fare uno sciopero per protesta. ce lo ricorda Marco Travaglio.
Come tutte le figure di grande rilievo, quindi molto ingombranti, ha suscitato invidie, ha suscitato preoccupazione, e questa è la prima ragione per cui Falcone aveva molti nemici all'interno della magistratura. La seconda ragione è il fatto che la scelta di entrare come capo degli affari penali al ministero fu vissuto come un tradimento da molti magistrati e come una scelta opinabile. C'era chi riteneva che Falcone si fosse venduto ai socialisti ad Andreotti, e c'era chi riteneva che avesse commesso una leggerezza molto pesante, perché era diventato la foglia di fico, così veniva visto anche da magistrati in ottima fede. Altri pensarono che non fosse gratis la sua nomina al ministero e che in qualche modo Falcone, per mettersi al sicuro, avesse rinunciato a dire pubblicamente quello che sapeva e che pensava su Andreotti, sulla corrente andreottiana in Sicilia. E poi c'erano naturalmente quelli che soffrivano la popolarità di Falcone, il suo superonismo, che quindi predicavano, diciamo, un concetto di magistratura più burocratico e meno eroico.
Sono attacchi spietati, ma Falcone continua ad avere la forza di incassare. Anzi, da quando ha lasciato Palermo, il giudice sembra aver trovato una nuova energia. Le foto scattate all'epoca lo ritraggono addirittura mentre sorride. Il volto gli è tornato a farsi più tondo. La televisione non gli è mai piaciuta, ma ora ci va quasi volentieri, perché si è convinto che per fare la rivoluzione bisogna prima spiegarla.
Questo che sta dicendo adesso è molto grave ed è anche nuovo.
Dopo molti anni ha ripreso anche ad andare al cinema e si concede pure qualche cena al ristorante. Ogni tanto riesce a liberarsi della scorta e va a mangiare in una vecchia trattoria a Campo dei Fiori. Si chiama La Carbonara ed è uno di quei posti coi tavolini fuori, a due passi dalla statua di Giordano Bruno, il filosofo che in quella stessa piazza era stato bruciato vivo nel 600. Voleva fare la rivoluzione, ma lo condannarono come eretico.
In nome del popolo italiano, il tribunale dichiara gli imputati colpevoli del reato loro ascritto.
Falcone è a Roma proprio nel periodo in cui il maxiprocesso arriva in Cassazione. Dopo le sentenze di primo grado e quelle d'appello, il 30 gennaio del 92 tocca alla Suprema Corte esprimersi in maniera definitiva. È un passaggio fondamentale. Le condanne ai boss di Cosa Nostra possono anche essere cancellate. Non sarebbe la prima volta che succede. A spiegarci il motivo è il magistrato Roberto Scarpinato.
Quel periodo competente in questa materia era il presidente Corrado Carnevale, il quale si era distinto per una serie di annullamenti di sentenze importanti, basata anche su affermazioni che in diritto erano fortemente discutibili, come per esempio la mancata presenza di un avvocato al momento dell'estrazione per sorte dei giudici popolari.
Corrado Carnevale è un giudice che colleziona record. A 55 anni è diventato il più giovane presidente di sezione della Cassazione. Si occupa di processi di mafia e le sue sentenze hanno fatto spesso discutere. Il nome di Carnevale, infatti, è finito sui giornali per una serie di decisioni con cui aveva cancellato le condanne dei mafiosi per vizi di forma. Cavilli che sono bastati a mandare all'aria interi procedimenti. Il destino del maxiprocesso è appeso a un filo. Falcone lo sa. Ed è anche per questo che ha deciso di andare a lavorare al ministero, dove può intervenire.
La prima cosa che fa Giovanni è convincere Martelli a non assegnare a Carnevale tutti i processi che finivano per assoluzioni per insufficienza di prove.
Falcone riesce a aprire un focus la figura di Carnevale, e il ministro Martelli scrive al presidente della Corte di Cassazione sostanzialmente chiedendo una rotazione nella presidenza delle sezioni.
Con l'introduzione di un sistema di rotazione della presidenza, i processi di mafia non possono finire sempre sul tavolo dello stesso giudice. È così che Falcone riesce a evitare che a decidere sul maxiprocesso sia ancora una volta Carnevale. E la Cassazione, presieduta da un altro magistrato, rende dunque definitivi gli ergastoli per i mafiosi.
Ed è a quel punto, quindi, che Riina dice agli altri capi che ciascuno si deve dare da fare come può, e così comincia a discutere di una strategia violenta che poi sarà attuata.
Sono le riunioni di Enna del dicembre del 1991. Quando il capo dei capi raduna i suoi generali e inizia a dire che questo Falcone sta facendo più danni a Roma che a Palermo, che bisogna vendicarsi, che bisogna fermarlo, prima di subito. Il nome di Falcone va messo in cima alla lista dei nemici da eliminare. Anche perché non è più una missione impossibile. Nella capitale, infatti, il giudice si muove solo con due uomini di scorta, a volte neanche quelli. È per questo che Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano si erano dati appuntamento davanti alla Fontana di Trevi, nel febbraio del 92. Come ci ricorda Francesco Messina, il poliziotto che ancora oggi guida la caccia all'ultimo grande latitante di Cosa Nostra.
Messina Denaro era veramente nel cuore di Torino, quindi nel momento in cui si verificano le stragi, Messina Denaro è un soggetto che viene tenuto molto in considerazione per le sue capacità criminali e quindi per la sua attitudine all'attività mafiosa, così come la intendevano i corleonesi, tanto da essere depositario di compiti delicati, importanti, e lui che viene inviato nella capitale per individuare possibilità di colpire Falcone con un gruppo di giovani rampanti all'interno di Cosa Nostra che insieme a lui avrebbero dovuto eliminare Falcone.
Per lanciare la sua offensiva contro lo Stato, per vendicarsi dei nemici, Riina ha creato una squadra speciale di uomini d'onore. Sono mafiosi pronti a tutto, fedeli solo a lui e che obbediscono ciecamente a qualsiasi ordine. A quel gruppo d'élite viene dato un nome particolare. Per combattere la mafia Falcone vuole creare una super procura? Allora Riina risponde con la super cosa.
Ma quindi vi dividevate le zone?
Sì, ci dovevamo i compiti e poi la sera ci dovevamo vedere in un posto prestabilito, Piazza Navona o Piazza di Spagna, e ognuno portava le sue indicazioni.
Esattamente qual era il mandato che vi era stato conferito da Riina?
Qual era? Se trovavamo Falcone, se era possibile ucciderlo senza fare, diciamo così, troppo rumore, cioè senza esplosivo e cose.
Quello che state ascoltando è l'interrogatorio di Vincenzo Sinacori, un mafioso molto amico di Messina Denaro. Uno di quelli che ha partecipato alla missione romana. Poi è diventato un pentito e ne ha raccontato i dettagli.
Avevate delle indicazioni per individuare queste, diciamo...
Sì, avevamo delle indicazioni per individuare Falcone, però era un'indicazione sbagliata perché ci avevano detto che frequentava un ristorante che si chiamava il Matriciano.
E quindi voi questi appostamenti li facevate dove?
Credo che era nei pressi della Cassazione questo ristorante. Via dei Gracchi può essere, no? Qualcosa del genere. Però non l'abbiamo mai visto.
Certo che non lo hanno mai visto. Falcone andava a mangiare sotto la statua di Giordano Bruno, a Campo dei Fiori, al ristorante La Carbonara. I mafiosi invece lo cercano in Via dei Gracchi, in un posto che porta il nome di un altro piatto tipico della cucina romana, il matriciano. È un errore banale, quasi comico. È un errore che forse cambia la storia delle stragi. Dopo i primi giorni trascorsi a Roma senza trovare Falcone, la supercosa deve fare il rapporto, deve chiedere come continuare a muoversi. Nel frattempo però, Riina ha già cambiato idea.
Spiego la situazione Rina dice, vabbè, a questo punto dice, venite giù che qui abbiamo trovato cose più grosse. Punto.
Ho capito. E quindi, diciamo, finisce lì la missione, diciamo.
Sì, salgo di nuovo su, spiego la situazione a Matteo e così siamo tornati ognuno per le fatte nostre.
Scusi, in queste parole di Rina c'era un tono di rimprovero, c'era una censura per quello che...
No, assolutamente no. Ha detto, dice, vabbè, dice, non ti preoccupare, c'è qua. Digli di venire tutti giù perché abbiamo trovato cose migliori o più grosse.
Prima o poi Falcone a Roma lo avrebbero trovato. Eppure, invece di insistere qualche altro giorno, all'improvviso Rina dice ai suoi di ritirarsi. Parla di cose migliori, di cose più grosse. Già, ma quali?
Rina, senza spiegare agli altri capi perché aveva cambiato idea, revoca l'ordine di uccidere Falcone a Roma e decide che deve essere ucciso con dell'esplosivo a Palermo, nelle modalità che poi sono realizzate.
Ancora oggi nessuno ha mai fatto piena luce su quell'improvviso cambio di programma. Falcone non va più ucciso a Roma senza fare troppo rumore. Bisogna ammazzarlo a Palermo e di rumore se ne deve fare tanto, tantissimo, pure troppo. È quella la genesi, l'inizio di una nuova fase. È lì che cambia tutto, come ha raccontato Gaspare Spatuzza, un ex imbianchino che negli anni 90 diventa il killer di fiducia di Graviano.
Per me non è cosa nostra. La genesi di tutta questa storia è quando non si uccide più Falcone lì a Roma con quelle modalità e si inizia quella fase terroristica mafiosa con quegli attentati eclatanti.
È in questo momento che entra in scena Giovanni Brusca. Un uomo tarchiato, con un fisico pesante e la barba incolta che lo fa assomigliare a mangiafuoco. Gli altri mafiosi lo chiamano Uverru, che in siciliano vuol dire il porco. Ma siccome è capace di violenze inaudite, si è guadagnato anche un altro soprannome. Luscanna Cristiani.
A un dato punto trovo Rina un po' in ansia o un po' frenetico, che c'erano tanti preparativi per portare a termine questo progetto miliziale, però nessuno ancora si portava a termine.
Quando Rina decide di richiamare Messina Denaro e Graviano da Roma, Brusca prova a guadagnare posizioni alla corte del capo. Si mette a disposizione per organizzare la mattanza di Giovanni Falcone. Lo chiameranno l'Attentatuni, il grande attentato. Insieme a Brusca si mettono all'opera altri mafiosi importanti. Salvatore Biondino, cioè l'autista di Rina, Totò Cancemi, il capo della famiglia di Porta Nuova, quella che un tempo era di Buscetta, Gioacchino la Barbera e Antonino Gioè, due uomini che vengono da Alto Fonte, un paesino sulle colline alle spalle di Palermo. Per fare a pezzi il magistrato più odiato da Cosa Nostra, si muove anche uno che il macellaio lo fa proprio di mestiere. Si chiama Raffaele Ganci e possiede 8 negozi in città. Uno è vicino alla casa di Falcone. È lì che ogni tanto va a comprare la carne la moglie del giudice, Francesca Morvillo. Il piano che comincia a studiare Brusca è folle e difficilissimo. Vuole fare saltare in aria l'autostrada che collega l'aeroporto di Punta Raisi alla città di Palermo, proprio mentre passa l'auto del magistrato. Per farlo, decidono di imbottire di esplosivo un canale di scolo che scorre sotto la carreggiata e poi di azionare il detonatore a distanza con un telecomando, uno di quelli che si usano nel modellismo. Di esplosivo ne serve parecchio, ma i mafiosi sanno già dove recuperarlo. Sostengono di averne presa una parte dalle cave di pietra di San Giuseppe Iato, il paese dell'entroterra dove comanda la famiglia Brusca. Un altro po' dicono invece di averlo ricavato dalle bombe della Seconda Guerra Mondiale. Ce ne sono tante ancora inesplose sul fondo del mare di Palermo. Riempiono 12 bidoncini di plastica da 25 litri l'uno. Poi li piazzano nel cunicolo, nella pancia dell'autostrada, facendoli scivolare grazie ad alcuni skateboard.
Per eccesso di zero facciamo una prova. Mi arriva questo esplosivo per provarlo in un sacchetto di juta, comunque non, di nocciola, piccolino, un sacchetto piccolino. Abbiamo scavato, messo due tubi della stessa misura del cunicolo, l'abbiamo riempito di cemento, gli abbiamo collocato l'esplosivo dentro e l'abbiamo fatto saltare in aria. Di quello che ho visto là è stata un'esplosione non forte, fortissima, cioè ha fatto volare i pezzi non so a quanti metri. E i due tombini con il cemento li ha polverizzato, ogni più il pezzo più grosso era tipo un secchio, quindi è rimasto solo quello sotto integro perché non poteva scendere di più, però quello di sopra si è quasi polverizzato tutto, quindi sì. Abbiamo visto che era molto efficace.
Quell'esperimento però non basta, non può bastare. Colpire a distanza con l'esplosivo un'auto in movimento è molto complicato. Per trovare un precedente simile, bisogna tornare indietro al 1973, all'attentato compiuto dai terroristi dell'ETA a Madrid. Allora il bersaglio era Luis Carrero Blanco, il delfino del generale Francisco Franco. Quell'automobile però andava a passo d'uomo. A Capaci invece non sarà così. Servono altri test. Bisogna capire qual è il momento esatto per azionare il telecomando.
Raffaele Ganci mi aveva detto che loro avevano verificato che il dottor Giovanni Falcone nel percorso Palermo, Punta Raisi Palermo, percorreva la velocità di circa 100, 110, 120 km orari. In base a questa velocità io avevo bisogno di tarare dal momento dall'impulso al ricevente quanto tempo passava. Quindi attraverso questo meccanismo per stabilire, mi ho fatto un punto di riferimento dove poter azionare il telecomando.
I punti di riferimento sono un vecchio frigorifero abbandonato oltre la carreggiata e dei segni di vernice rossa fatti sul guardrail. Quando le automobili della scorta arriveranno lì, scatterà la trappola. È tutto pronto per la mattanza. Adesso bisogna solo aspettare che arrivino i tombi. Giovanni Falcone ha appena compiuto 53 anni. Li ha festeggiati con una cena a Roma, ma la vera festa se la regalerà nel weekend, quando andrà a vedere la mattanza di Favignana. Magari riuscirà anche a fare il bagno. Sull'isola le correnti sono più fredde che altrove, ma a maggio il sole della Sicilia scotta già parecchio. Il giudice sarebbe dovuto tornare di venerdì, ma all'ultimo ha cambiato idea e ha rinviato la partenza al sabato, al 23 maggio. Ha deciso di restare a Roma per fare compagnia alla moglie, che è rimasta bloccata per un impegno di lavoro. Quello, nella capitale, è un weekend frenetico.
Siccome questa non è aula di pugilato, ma è aula di pensiero, se si è capaci di usarlo. Senta, onorevole, nessuno la obbliga, ma neanche nessuno la obbliga a ragionare, è facoltativo. La ringrazio. A lei la parola.
Da ormai 10 giorni il Parlamento riunito non riesce a eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. La Democrazia Cristiana ha candidato il suo segretario, Arnaldo Forlani, che però si è ritirato dopo aver mancato l'elezione per soli 29 voti. Ad azzopparlo sono stati i franchi tiratori del suo stesso partito, guidati da Giulio Andreotti. Come spesso gli è capitato nella sua lunga vita, il divo Giulio ha un piano: fare in modo che tutte le possibili candidature al Quirinale vadano in fumo. Solo a quel punto avanzerà la sua.
E qualche volta poter campare parecchio dà delle soddisfazioni. Guardate.
I giochi sono quasi fatti. La mattina di sabato 23 maggio anche il 15° scrutinio si è concluso come i 14 precedenti, con una fumata nera. Le schede bianche hanno raggiunto quota 397. E qui Andreotti si muove. I suoi uomini più fidati contattano gli esponenti degli altri partiti. Il messaggio è il seguente: per il Quirinale il divo Giulio c'è. A ricordarci com'è andata è Antonio Padellaro.
È
abbiamo una serie di lotte intestine alla Democrazia Cristiana, per cui abbiamo praticamente Forlani contro Andreotti, due democristiani, due cosiddetti cavalli di razza, i quali si fanno una guerra spietata e si va avanti per votazioni e votazioni senza mai arrivare a una conclusione. Attenzione che il correntone andreottiano era stato fortemente danneggiato dall'assassinio di Salvo Lima. Salvo Lima era il proconsole andreottiano in Sicilia, ma era un uomo che contava anche molto a Roma, quindi diciamo che Andreotti cercava di perseguire i suoi disegni, però è evidente che l'assassinio di Lima e tutto quello che era stato scritto sul cinismo di Andreotti, che si era servito di questo personaggio compromesso anche con la mafia direttamente o indirettamente, ecco, tutto questo non aveva giovato alla causa di Andreotti, quindi era una situazione di stallo.
In quelle ore frenetiche, in pochi fanno caso a due lanci di un'agenzia di stampa poco conosciuta. Si chiama Repubblica ed è vicina a un deputato andreottiano, Vittorio Sbardella, detto Lo Squalo. Il 21 maggio, quell'agenzia diffonde un commento che paragona lo stallo che si è creato in Parlamento alla situazione politica del 1978. Quando il leader della DC, Aldo Moro, era stato rapito e assassinato dalle Brigate Rosse. C'è da temere, a questo punto, che qualcuno rispolveri la tentazione tipicamente nazionale del colpo grosso. Non certo per farci trovare un Andreotti a gestire ancora l'immobilismo del sistema, visto che i tempi sono mutati e Andreotti è politicamente deceduto. Ma magari uno Spadolini e uno Scalfaro quirinalizzati. Il giorno dopo, il 22 maggio, ecco un secondo articolo che ipotizza ancora un evento tragico fuori dal palazzo. I partiti, senza una strategia della tensione che piazzi un bel botto esterno, come ai tempi di Moro, non potrebbero accettare di autodelegittimarsi. Sono parole sinistre e profetiche. Il pomeriggio del 23 maggio, Giovanni Falcone e Francesca Morvillo si imbarcano su un aereo dei servizi segreti. Il jet decolla da Ciampino alle 16:50. Meno di un'ora dopo, atterra a Palermo e sulla pista dell'aeroporto di Punta Raisi, Falcone trova ad attenderlo gli uomini della scorta con tre automobili. Sono tre berline, tre Fiat Croma blindate. Sono praticamente identiche, non fosse per il colore. Una è marrone, l'altra è bianca, la terza è azzurra. Falcone sale sulla croma bianca, ma vuole essere lui a guidare. Lo fa sempre quando in auto c'è sua moglie. Francesca Morvillo infatti soffre il mal d'auto e deve sedersi davanti. L'autista giudiziario, Giuseppe Costanza, lascia dunque il volante al magistrato e si accomoda sui sedili posteriori. Le auto si muovono. Per prima c'è la staffetta, la macchina che apre il gruppo, la Fiat Croma marrone con a bordo gli agenti Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Al centro c'è l'auto bianca di Falcone. A chiudere il corteo c'è la macchina azzurra. Guida Gaspare Cervello, al suo fianco Paolo Capuzza, sui sedili posteriori Angelo Corbo.
C'è chi deve guidare, c'è chi deve guardare a destra, che c'è chi come me deve guardare in posteriore. E quindi giornata bellissima, io questo lo ricordo perfettamente, era una giornata con degli splendidi colori, poi tra l'altro per chi non conosce quell'autostrada secondo me c'è un fascino particolare, perché percorri quell'autostrada, sì, c'è da un lato c'è la montagna, ma dall'altro c'è il mare.
Il corteo viaggia lungo l'A29 Palermo-Trapani. Parallela all'autostrada corre una statale poco trafficata. Lì una Lancia Delta è ferma, in attesa di qualcosa. A un certo punto si mette in moto. Cosa Nostra si è attivata.
Il meccanismo era che il controllo del pedinamento, delle abitudini del dottor Falcone era di Raffaele Ganci, che c'era una macelleria nella via adiacente, quindi potevamo controllare benissimo. Una volta che arrivava questo segnale, noi dovevamo entrare in azione. tra Raffaele Ganci e Salvatore Cancemi con i loro uomini dovevano controllare quando il corteo di macchine blindate partiva davanti casa del dottor Falcone per recarsi all'aeroporto. Quello significava che stavano andando a prendere il dottor Falcone.
A bordo della Lancia Delta c'è Gioacchino La Barbera, uno dei mafiosi del comando di Brusca. Era appostato nei pressi dell'aeroporto. A un certo punto il suo telefono cellulare ha squillato e lui ha risposto.
Pronto Mario? No, ha sbagliato numero.
Il numero invece è quello giusto. Quella telefonata è un segnale, un messaggio concordato. Falcone sta arrivando. È tutto pronto. Giovanni Brusca, il porco, lo scanna Cristiani, ha preso posto su una collinetta che sovrasta l'autostrada, all'altezza dello svincolo che conduce alla città di Capaci. Con lui c'è anche Nino Gioè, che si è portato un binocolo. I mafiosi fumano, accendono decine di sigarette, poi le gettano a terra per spegnerle. Attendono nervosi il corteo di auto blindate. Ed eccolo che spunta.
Una macchina di scorta è difficile che scenda sotto i 150-160 km/h. E questa era la natura bene o male che noi tenevamo. Arriviamo però a un punto dove vediamo che la macchina di Giovanni Falcone, la croma bianca, decelera. Passa dai 160-170 km/h a circa 120. Ma perché sta rallentando così tanto?
Corbo e i suoi colleghi lo scopriranno soltanto tempo dopo, quando a raccontarlo sarà l'autista Giuseppe Costanza. Dice che aveva chiesto a Falcone, che era alla guida, di lasciargli le chiavi dell'auto una volta giunti a destinazione. Falcone, evidentemente, era sovrappensiero.
Commette un gesto insano, un'imperizia notevole. Spegne la macchina, vuole togliere le chiavi dal cruscotto. Nella sua testa è togliere quelle, prendere le sue, mettere, rimettere in moto, come se nulla fosse successo. Sappiamo tutti che è una cosa da pazzi, perché una macchina, tra l'altro, in velocità super corazzata come quella sua, significava non poterla più riprendere, perché chiaramente si inserisce il servofreno, si inserisce il servosterzo, macchina incontrollabile. Tant'è che, mentre fa spegne e sta per togliere, Giuseppe Costanza gli dice: dottore, ma che fa? Così ci andiamo ad ammazzare.
La disattenzione di Falcone dura pochi secondi. L'automobile però perde immediatamente velocità e dietro devono premere sul freno.
Il mio autista vede che questa macchina si avvicina a noi, che chiaramente la sua velocità non è più quella nostra e quindi siamo costretti anche noi a decelerare, tant'è. Questo fatto è avvenuto qualche attimo prima del punto X. Rimaniamo un po' perché non vediamo nessuna macchina che si è infilata a tagliare la strada.
Pure Brusca si accorge che l'auto di Falcone ha rallentato.
Gioè mi diceva, quando ho visto arrivare il corteo sul frigorifero, vai, perché di colpo la macchina e il corteo aveva rallentato, si vedeva d'occhio. Io non lo schiacciavo. Gioè mi ripeteva per la seconda volta, vai, e io non lo facevo. La terza volta mi dice un'altra volta, vai, e la schiaccio il telecomando.
Il 23 maggio del 1992, alle ore 17.58, i sismografi di Agrigento registrano una forte scossa di terremoto. Il suo epicentro è 140 km più a nord, nella zona che collega Palermo al suo aeroporto. Quello però non è un terremoto.
Uno si dovrebbe chiamare un certo Montinare.
C'è anche la moglie di Fox.
Ci sono tre morti, due feriti, non abbiamo altri dati. Ho ascoltato l'autoambulanza. Su cui c'era la nota personalità Foxtrot iniziale. L'orologio ferma alle ore 17.58.
Avete ascoltato Mattanza, le stragi del 92 come non ve le hanno mai raccontate. Un podcast prodotto dal Fatto Quotidiano, scritto da Giuseppe Pipitone e Marco Colombo. Il coordinamento editoriale è di Alessandro Madron. La post-produzione audio è di Simone Lanza per Gloss. La produzione esecutiva è di Fabrizio Giardina Papa. I contributi d'archivio sono di Radio Radicale e Teche Rai.
Mattanza è una ricostruzione giornalistica basata su testimonianze raccolte dagli autori, sul contenuto di provvedimenti giudiziari ed informative redatte dalla polizia giudiziaria, contenute nei fascicoli di indagine, nonché sulle dichiarazioni rese da testimoni e parti nell'ambito di procedimenti penali. Tale materiale, di carattere documentale e dichiarativo, e di conseguenza i fatti e le opinioni ivi descritti, dovrà essere verificato nel contraddittorio tra le parti, nelle sedi giudiziarie deputate. Pertanto, tutte le persone citate nel presente lavoro devono essere considerate innocenti fino a che la loro eventuale responsabilità penale sia accertata da una sentenza definitiva passata in giudicato.